Allora, per il singolo lato volitivo sono da considerarsi il motivo e la molla spingente. Ormai ci siamo chiariti tutto. Il motivo è un fattore concettuale o rappresentativo, la molla spingente o il movente è il fattore del volere direttamente condizionato nell'organismo umano. Il fattore concettuale o motivo è la causa determinante momentanea del volere. Di volta in volta voglio fare questo, voglio fare quest'altro, lo scopo, il fine, eccetera, no? La molla spingente, o i moventi, il movente, è la causa determinante permanente dell'individuo. Fa parte della sua organizzazione, di ciò, e fa parte di ciò che lui è divenuto e di ciò che lui è. Quindi diciamo l'organizzazione e il motivo. L'organizzazione è un fattore costante, il motivo è un fattore momentaneo, che di volta in volta va individuato. Motivo del volere può essere un concetto puro o un concetto avente un determinato rapporto con la percezione, cioè una rappresentazione. Il motivo di, il fine, lo scopo di passare un'ora in asilo coi bambini è un concetto, una rappresentazione. Sarebbe un concetto, perlomeno passibile, soltanto per colui che non ha mai avuto la percezione del passare un'ora in asilo con i bambini. Quello può avere soltanto il concetto. Trattandosi di due maestre d'asilo, hanno rappresentazioni. Che queste rappresentazioni siano sempre passibili di venire concettualizzate, questo senz'altro, però a livello di vita ordinaria, loro hanno la rappresentazione di che significa andare e passare un'ora con i bambini. Questo per indicare che normalmente si agisce, ci si propongono degli scopi, dei fini, dei motivi in base alle rappresentazioni. Fare quattro passi è una rappresentazione. Ho delle immagini davanti a me, perché è una cosa che ho percepito tante volte. Sì, la rappresentazione è il risultato dentro all'individuo di una percezione. Quando si fanno quattro passi, normalmente sono un po' di più di quattro. E allora che rappresentazione è? Quattro passi alla volta. Dai che ci scambiamo due parole in Italia. Luciana, ci scambiamo due parole. Ci scambiamo due parole, altro che due. Motivo del volere può essere un concetto puro o un concetto avente un determinato rapporto. Com'è?
Aspetta un attimo. Si dice ci scambiamo due parole, altro che due parole, oppure aspetta un attimo.
Aspetta un attimo. La signora dice al signore, aspetta un attimo, sono subito pronta. Campa a cavallo che l'erba cresce. Però qualche volta è anche la donna che aspetta, eh? Perché l'eccezione conferma la regola. Concetti generali e individuali, rappresentazioni, diventano motivi del volere in quanto agiscono sull'individuo umano e lo determinano all'azione in una certa direzione. Un medesimo concetto e rispettivamente una medesima rappresentazione, quella di fare quattro passi, per esempio, agiscono però diversamente su individui diversi a seconda della diversa organizzazione, a seconda di cos'è l'individuo A e l'individuo A di cos'è l'individuo B. Spingono uomini diversi ad azioni diverse. Il volere non è quindi semplicemente un risultato del concetto o della rappresentazione, ma anche dell'indole, del carattere, dell'organizzazione individuale dell'uomo. Chiameremo questa indole individuale, possiamo a questo proposito seguire Eduard von Hartmann, la disposizione caratterologica. La disposizione caratterologica. La disposizione caratterologica è ciò che un individuo è. Tutto ciò che porta in sé è la sua disposizione. E ciò che lui non è, le forze che non ha dentro di sé, non fa parte della sua disposizione caratterologica. Il carattere, insomma, la sua individualità. Il modo in cui concetto e rappresentazione agiscono sulla disposizione caratterologica dell'uomo dà alla sua vita una determinata impronta morale o etica. Una persona cresce in un paese islamico, la sua disposizione caratterologica posta di fronte a un quadro di Raffaello reagisce in un dato modo. Una persona cresciuta in una cultura cosiddetta cristiana, no? Supponiamo, andiamo indietro magari di 100 anni, posta di fronte a un quadro di Raffaello, la sua disposizione caratterologica reagisce in un altro modo. La disposizione caratterologica viene formata dal contenuto di vita più o meno permanente del nostro soggetto, cioè dal nostro contenuto di rappresentazioni e di sentimenti. Rappresentazioni e sentimenti sono il risultato di tutte le percezioni, di tutte le azioni, di dove siamo stati, di ciò che abbiamo fatto, degli incontri, degli eventi della vita, eccetera. Quindi il risultato nell'anima, nell'interiorità di tutto ciò che si è fatto, di tutto ciò che si è detto, è la disposizione caratterologica. Che una rappresentazione, per esempio andare a visitare una persona malata, come dicevi tu prima, che una rappresentazione, la quale mi si presenti da un dato momento, in un dato momento, mi spinga o no ad un atto volitivo, ciò dipende dal rapporto che essa ha col restante mio contenuto rappresentativo ed anche con le mie peculiarità di sentimento. Ma il mio contenuto rappresentativo è a sua volta condizionato dalla somma di quei concetti che, nel corso della mia vita individuale, sono venuti a contatto con percezioni, sono cioè divenuti rappresentazioni. Per volere visitare una persona malata devo essermi creato il concetto del visitare, quindi consolare o sollevare, passare un momento di far compagnia, e devo essermi creato il concetto di una persona ammalata. Quindi nel mio concetto di una persona ammalata è compreso che una persona malata gioisce, perlomeno viene sollevata per un momento, da qualcuno che lo va a visitare. Quindi la rappresentazione, uno mi dice andiamo a visitare la persona malata, presuppone, perché questa rappresentazione mi muova al volere, presuppone che ci siano in me le rappresentazioni come risultato dei concetti di una persona malata e di ciò che una visita comporta. Per esempio, so che una visita non è una cosa di 5 giorni. cosa ovvia, ma fa parte del concetto di visita. Allora ripeto questa frase che sembrava un pochino contorta, che una rappresentazione, ho preso l'esempio della rappresentazione che dice andiamo a visitare una persona malata, la quale mi si presenti in un dato momento, mi spinga o no ad un atto volitivo, ciò dipende dal rapporto che essa, questa rappresentazione, ha con il restante mio contenuto rappresentativo ed anche con le mie peculiarità di sentimento. Ma il mio contenuto rappresentativo è a sua volta condizionato dalla somma di quei concetti, persona malata, la visita, che nel corso della mia vita individuale sono venuti a contatto con percezioni, quindi devo aver avuto percezioni di persone malate, se no non ho il concetto della persona malata, devo aver avuto la percezione di fare una visita, se no non ne ho il concetto, di quei concetti che nel corso della mia vita individuale sono venuti a contatto con percezioni, sono cioè divenuti rappresentazioni. Ma tale somma dipende a sua volta dalla mia maggiore o minore capacità di intuizione e dalla cerchia delle mie osservazioni, cioè dal fattore soggettivo e dal fattore oggettivo delle esperienze, dell'interiore determinatezza e dall'ambiente della mia vita. Quindi, se noi adesso esaminassimo uno dopo l'altro tutti questi fattori, li potremmo ricondurre a questi tre mondi, che sono mondi complessissimi di cui parlavo, il mondo del corpo con tutte le percezioni, il mondo dell'anima con tutte rappresentazioni e sentimenti e col mondo dello spirito e il fenomeno primigenio dello spirito è il concetto. Quindi la somma dei concetti, la somma delle sensazioni, la somma delle rappresentazioni, la somma delle percezioni di un individuo è tutto il mondo che lo muove o no, che è movente o no, a fare di un motivo l'oggetto di un'azione. Altrimenti non si muove, altrimenti non viene mosso. A seconda che io, per una determinata rappresentazione o concetto, sentirò piacere o dolore, ne farò motivo di una mia azione oppure no. Questi sono gli elementi che entrano in gioco in un atto volitivo. La rappresentazione immediatamente presente o il concetto che divengono motivo determinano la meta, lo scopo del mio volere. Qui abbiamo dimenticato una parola italiana. Non soltanto il motivo, non è soltanto il fine, lo scopo, la meta. Sarebbe interessante studiare l'origine di questa parola, meta. C'è qualcuno che ci vuole aiutare? No, etimologia, voglio l'etimologia. Io non ce l'ho presente adesso, però mi accorgo in questo momento, sarebbe interessante averla. Com'è? No. Metà in greco significa oltre. Metà, però che la parola meta provenga da lì non sono sicuro, Metafisica, Aristotele ha scritto un tomo fondamentale sulla fisica e poi ha scritto un volume sulle cose che lui ha scritto dopo la fisica. Ora, questo dopo la fisica, metatafisica, è stato chiamato metafisica, ma per Aristotele era un concetto temporale, nel tempo l'ha scritto dopo la fisica. No, non è qui. No, il microfono è caduto per terra.
Cioè qualcosa che va al di là di quello che è proprio materiale, come c'è, cioè, un fine, io posso avere il fine di guadagnare, il fine di ottenere una cosa materiale, la meta è qualcosa di più ideale, no, ha dentro l'idealità, no?
No?
In italiano mi sembra di sì, però.
Guarda, se tu cogliessi nel segno le teste qui in sala, vedi, quando uno coglie nel segno le teste dicono sì, è così. Ora, quello che io sto dicendo è che stiamo affrontando una parola complessa come la parola meta in italiano, no? Una parola complessa, come tu dici giustamente. Se noi non ritorniamo, questa è un'indicazione, se vuoi, anche di scienza dello spirito, perché è molto più scientifica, ti dice, se non ritorni all'origine di questa parola, e all'origine ci deve essere un'immagine, e la prendi soltanto al nostro modo attuale di usare questa parola, si discuterà all'infinito e non ci si accorda. Ci si può accordare soltanto se si ritorna all'origine, perché soltanto l'origine è oggettiva ed è precisa. E allora possiamo disquisire se poi ci siamo allontanati dal senso originale oppure no, e possiamo intenderci molto meglio. Se noi adesso, senza tornare all'origine di questa parola, la meta, e ce l'ha, la deve avere un'origine questa parola, discutiamo insieme su che cosa significa la meta, troveremo, siamo qui 150, 170 persone in sala, troveremo almeno 200 definizioni.
In tedesco
cosa c'è? Com'è?
Come?
Cosa? No, sta attento, l'italiano c'ha queste tre parole, il tedesco ce n'ha 4-5 altre. Zweck, Ziel, Zweck, è tutta un'altra cosa. Bezwecken, Endziel. Un'altra lingua e un altro mondo. Che ti serve il tedesco per capire l'italiano? Com'è?
Il traduttore ha usato meta. Come è arrivato a tradurre meta? Perché gli è venuta questa idea?
Però vedi che non si ferma soltanto alla meta, la qualifica subito, la meta è lo scopo del mio volere. Vi dicevo, se noi dovessimo ogni volta, come dire, far riferimento al tedesco, insomma... Prendiamo la traduzione così com'è, altrimenti dovreste diventare dipendenti da me. Io ce l'ho qui, questa è la mia filosofia della libertà in tedesco, un tascabilino bellissimo. La rappresentazione immediatamente presente o il concetto che divengono motivo, quindi abbiamo tre parole, motivo, diventano la meta, lo scopo del mio volere. La mia disposizione caratterologica mi determina a dirigere la mia attività verso quella meta, oppure non mi determina a dirigere la mia attività verso quel motivo, verso quella meta, verso quello scopo, verso quel fine. La rappresentazione di fare una passeggiata nella prossima mezz'ora è un motivo. È un fine, uno scopo, una meta. Fare una passeggiata nella prossima mezz'ora. Determina lo scopo del mio agire, il fine, la meta e il motivo. Ma questa rappresentazione viene elevata a motivo del volere solo se coincide con un'appropriata corrispondente disposizione caratterologica, cioè se attraverso le precedenti esperienze della mia vita si sono in qualche modo formate in me le rappresentazioni della convenienza del passeggiare e del valore della salute ed infine se alla rappresentazione del passeggiare si collega in me il sentimento del piacere. Una cosa che non mi piace, cerco di non farla, non la voglio. Non mi piace, non la voglio, è la stessa cosa. Perché so che quando faccio qualcosa di controvoglia, ne risente lo stomaco. Dobbiamo quindi distinguere, uno, le possibili disposizioni soggettive che sono atte ad elevare a motivi certi concetti e rappresentazioni. Due, e quindi la disposizione caratterologica, i moventi. Due, i possibili concetti e rappresentazioni che sono in grado di influenzare la mia disposizione caratterologica in modo da provocare un atto volitivo. Queste costituiscono i moventi, questi gli scopi della moralità. Questa polarità di moventi e motivo io dicevo tra me e me, si dice in italiano, dicevo tra me e me. Ma possibile che sia così difficile capire che il movente viene da dietro e il motivo mi spinge in avanti? E qui sono io. Il movente mi spinge dal passato e il motivo mi attrae dal futuro. Il motivo mi viene incontro dal futuro, ma il motivo non è ancora realizzato. Quindi il motivo mi viene incontro dal futuro, il movente mi determina dal passato e si incontrano in me. Ci vuole così tanto a distinguere tra movente e motivo, sono opposti, sono una polarità. E a quel punto lì, quando ce l'ho così chiaro, così nitido, in nuce, mi pare ovvio che anziché molla spingente, qui ci va bene la parola il movente. Tra l'altro la parola movente da dove la tiro fuori io? Non dal linguaggio italiano direttamente, ma dal nostro Tommaso d'Aquino, dalla scolastica, cioè il linguaggio italiano viene dal latino. Ora, in campo filosofico di distinzione di terminologie, no? Uno, se legge Tommaso d'Aquino senza conoscere la parola movens, non ci capisce nulla. La parola movens c'è, movens, moventis. Perché non dobbiamo prendere questa parola, che è così importante, questa categoria di causalità, no? A partire dal passato, dal precipitato di ciò che io sono divenuto, che in latino, in Tommaso d'Aquino è così importante, perché mandarla all'Ameco e qui metterci molle spingenti, che mi sembra la macchinetta delle molle spingenti, se poi la molla non spinge più. È troppo cosificato, è troppo meccanico il concetto di molla spingente. Il movente è molto più aperto. Il movente può essere un fattore corporeo, organico, può essere un fattore animico, un movente, perché muove l'animo. È una cosa, abbiamo visto un cinema, era una cosa commovente, commovente, ci ha mossi tutti insieme, commovente. Io mi arrabbio quando traducono molle spingente. Io mi arrabbio. Me lo concedete di arrabbiarmi? Adesso facciamo una pausa, 20 minuti di pausa e poi date la parola a me, vero?